Adriano Prosperi, buongiorno
Buongiorno.
e benvenuto, benvenuto qui nel posto delle
Grazie.
parole per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, ciò che lei andrà a presentare al pubblico di Pistoia, alle origini del mondo attuale, incontri e scontri di culture nell'età della prima globalizzazione. Lei, leggo nella scheda, è già docente di storia moderna all'Università di Bologna, della Calabria e di Pisa, è attualmente professore emerito di storia moderna alla Scuola Normale Superiore. Ecco, si è occupato molto di storia della cultura e l'incontro che lei avrà al Festival Dialoghi sull'Uomo è un incontro che è ricco di storia, è ricco di presente, ma è soprattutto è propedeutico a quello che è lo sguardo sul futuro. Ecco, in che modo lei ci proporrà questo viaggio dalle origini del mondo fino alla prima globalizzazione?
Sì, il mio viaggio sarà in realtà, diciamo, una sosta su di una pagina della storia dell'Europa moderna che è rimasta fino ad ora in qualche modo nascosta. Abbiamo messo sempre molto in evidenza, facendo la storia della civiltà, della cultura europea, l'evento della scoperta dell'America, quello che è stato definito da uno storico francese, diciamo, l'età della prima globalizzazione, cioè il momento in cui il mondo viene conosciuto e percepito come un globo con le varie società umane che non si conoscevano, che si affacciano, e pone, diciamo, questa scoperta e questo processo della globalizzazione pone problemi mentali di adattamento e di sfruttamento, di cui, diciamo, è stata messa soprattutto in risalto la conquista del continente americano, conquista con degli aspetti violenti di sopraffazione, nonostante che il primo incontro fosse stato un incontro pacifico, diciamo bello e accogliente. La parte che è rimasta invece in ombra è il rapporto fra l'Europa e l'Oriente, ed è questo che adesso diventa di attualità perché ci chiediamo come allora sia stato possibile trovare una forma, come dire, di contatto che non fosse di sopraffazione, perché la sopraffazione era esclusa dalla stessa potenza di un impero cinese, per esempio, che impediva anche l'accesso di visitatori e si teneva chiuso. Ebbene, il punto su cui io mi soffermerò soprattutto può essere riassunto con una parola: accomodamento. Come lei sa, diciamo, la parola significa processi di vario genere, insomma, anche giuridici, ma anche di cortesia quotidiana, quando entra un visitatore gli si chiede di accomodarsi. I visitatori che arrivano oggi nel nostro paese, in Europa in genere, non vengono invitati ad accomodarsi, vengono considerati una minaccia, un pericolo, vengono ricacciati indietro, scattano norme speciali. Ebbene, l'epoca invece di cui parliamo, che abbraccia 2 secoli, tra il 1550 e il 1750 circa, vide questo processo di contatto delegato con la cultura cinese e con quella giapponese, che fu affidato allora ai missionari della Compagnia di Gesù, i quali erano esperti nell'arte dell'incontro col diverso e usarono per l'appunto questo termine, accomodarsi. Accomodarsi a che cosa? Accomodarsi al diverso, cioè non aggredirlo, non conquistarlo, non farlo oggetto di una predicazione, diciamo, insistente, ossessiva della verità del cristianesimo, ma piuttosto cercare di capire che cosa ci fosse di comune. Anche questo rientra nel termine accomodarsi, vero? Che cosa ci fosse di comune fra la cultura giapponese, cinese e la cultura europea. E l'elemento comune fu scoperto nell'esistenza di una specie di religione naturale che permetteva ai cristiani di fare proprie certe forme di credenza locale, per impiantarci sopra col tempo, con la pazienza, con la persuasione, vero? Le convinzioni cristiane, cioè la discesa di Dio nella persona di Cristo, la salvezza universale, il battesimo, ma prima di arrivare a questo, pensi che il processo partì dallo studio di come si offre a un visitatore il tè, in Giappone e di come, diciamo, la scienza cinese potesse essere integrata e arricchita dalle scoperte geografiche e scientifiche dell'Europa, dove la rivoluzione scientifica era in pieno sviluppo. Si trattò di un avvio lungo, interessantissimo, perché ha lasciato una quantità incredibile di testi, di documenti, di discussioni, perché, diciamo, dalla scoperta della lunga durata della civiltà cinese nacquero problemi per la cultura cristiana, che concepiva l'origine del mondo con la nascita, con la creazione di Adamo ed Eva, e datava 4.000 anni prima, è vero, questo evento. E invece all'improvviso si scoprirono sterminate antichità, una storia documentata, diciamo, della civiltà cinese lunghissima, e cominciarono processi di acculturazione. Matteo Ricci, questo giovane missionario gesuita che era nato a Macerata, cominciò e concluse la sua vita in Cina, dove riuscì a diventare un personaggio eminente della cultura cinese. Tradusse in cinese molti scritti europei e tradusse in latino e in italiano per noi, diciamo, molte sue informazioni sulla Cina, che sono state, diciamo, scoperte, studiate e che oggi sono al centro, appunto, di questa di questo nuovo interesse per l'accomodamento.
Tra l'altro, scusi se la interrompo, sì, Adriano, sì, Prosperi, a proposito di Matteo Ricci, ricordo un libro molto interessante a firma di Matteo Ricci, gesuita, edito da, sì, Quodlibet, con la, sì, descrizione, certo, della Cina, che, sì, veramente racconta di, certo, quanto è stata così grande, lo diceva poco fa lei, Adriano Prosperi, la, sì, scoperta di cose che sono sempre più antiche. E l'apporto di questo straordinario uomo come Matteo Ricci è stato un apporto alla scoperta della Cina decisamente importante.
Certamente, certamente, anche perché diciamo il processo fallì per diverse ragioni. La chiusura si ebbe intorno alla metà del Settecento, ma fu anticipata dalla decisione papale di non riconoscere alle forme di commemorazione dei defunti praticate in Cina il carattere che i gesuiti sostenevano di rito civile di memoria, e vi ravvisò invece idolatria, una specie di culto degli antenati trasformati in divinità. E questo fu anche il risultato, da un lato, della guerra canita che ai gesuiti fecero i domenicani, pronti a scoprire sempre eresie e abbandoni della ortodossia cristiana, e dall'altro fu, diciamo, il fatto che avanzava ormai una cultura, quella razionalistica del Seicento, le premesse dell'illuminismo, l'ateismo, tutta una serie di processi che inquietavano il papato e lo spingevano, diciamo, a fare marcia indietro sulla strada dell'offrirsi agli altri con atteggiamento, diciamo, interessato, partecipe, secondo quella che era la frase tipica di Ignazio di Loyola, che insegnava ai suoi seguaci che bisognava entrare con la loro, lui diceva, per uscire con la nostra. Cioè, il primo movimento è un movimento in cui si accetta, si entra, e una volta che si è entrati, vero, nell'altro, nella sua cultura, si cerca di uscire con la nostra, cioè di convincerlo, appunto, a seguire anche lui i nostri convincimenti. È una storia bellissima, una storia straordinaria, che nasce come una specie di fiore nel deserto da un dato molto semplice, cioè non era possibile conquistare la Cina e quindi bisognava procedere per via pacifica. Quando la Cina fu indebolita e quando l'imperialismo inglese portò addirittura a fare la guerra dell'oppio, una pagina nera della nostra storia, per imporre ai cinesi di consumare l'oppio che gli inglesi facevano coltivare nelle loro colonie dell'Asia sudorientale. Ebbene, quello fu l'inizio di un'altra storia. E oggi però che la Cina è risorta, ecco che quel passato torna d'attualità e ci impone di ragionare su come si possa convivere nella differenza, magari discutendo su come si chiama Dio, perché una delle discussioni più interessanti di quella fase dell'accomodamento fu proprio se si potesse usare la parola cinese che indicava cielo, che per i cinesi non avevano l'idea di un dio personale, parlavano dell'alto del cielo come una specie di, come dire, di divinità immanente, e i gesuiti accettarono quel termine rifiutando invece quello di Deus, che la loro parte portoghese e i teologi domenicani chiedevano venisse imposta, per dire che quando non c'è una concezione di Dio personale bisogna importare anche con la forza la nostra parola. I gesuiti si comportarono diversamente. Adesso è in uscita, fra l'altro, la storia della Compagnia di Gesù in Cina di Matteo Bartoli, un'opera molto importante. È vero che raccontò a metà 600 la storia della progressiva avanzata delle missioni gesuitiche dall'India, vero, dalle Molucche, al Giappone e poi fino alla Cina. Quindi tanti motivi per riflettere su questi modelli.
Adriano Prosperi, il tema della prima globalizzazione, della Cina e di questo rapporto tra le culture occidentali e orientali che già nel passato si cercava di tessere, ovviamente con le armi culturali di allora. Ecco, quanto quella storia, quel senso del passato viene proiettato oggi nel nostro mondo per darci, non dico delle risposte, ma sollevarci delle domande per prepararci a quella che è questa globalizzazione che è sempre più continua ormai.
Esattamente, esattamente. Cioè il problema è come affrontare la globalizzazione nel senso di come ci si rapporta al diverso, che fa paura oggi, perché all'improvviso l'Europa invasa da altre culture, vero, paese ricco e debole, diciamo, e al centro poi di processi molto, molto complessi, reagisce chiudendo le sue porte, negando gli aspetti più importanti, soprattutto della cultura mediterranea, cioè la cultura di quel mare interno dove tutti, vero, si conoscevano e si incontravano come rane intorno a uno stagno, diceva Fernand Braudel. Ebbene, questi problemi che ci vengono presentati saranno oggetto di riflessione, augurabile che sia oggetto di riflessione, perché l'alternativa è soltanto un'altra, la guerra. La guerra, se nel 600, diciamo, ci fu chi propose a Filippo II di Spagna di fare una guerra alla Cina per imporle di aprire i suoi mercati, e allora Filippo II non lo fece. Ma se oggi qualcuno avesse l'idea di aggredire il concorrente con la guerra, diciamo, lo sappiamo benissimo che quello che ne conseguirebbe sarebbe semplicemente la scomparsa dell'umanità dal globo, insomma una forma di deglobalizzazione totale. Quindi non abbiamo alternative al processo di comprensione. E va detto che gli intellettuali, vero, la memoria della storia, sono gli strumenti forse per abituare all'approccio comprensivo, attento all'accomodamento, mentre chi guida le grandi corporation internazionali o vero, l'alta finanza vede soltanto il profitto e vede nel rivale un nemico da eliminare il più presto possibile.
Però in questo senso della realtà, Adriano Prosperi, spero di non fare una domanda troppo banale, ma in questo senso della realtà che è sempre più complesso, forse una volta si potevano mettere da parte coloro della finanza, quelli del commercio, la politica e così via. Oggi la finanza richiede una sorta di accomodamento culturale, la finanza, il mercato e tutto quanto, è tutto molto più la trama, è molto più complessa, e quindi mi chiedo quanto gli intellettuali, il mondo degli intellettuali può influire col suo pensiero sia l'economia che la finanza, in senso lato la cultura.
Beh, la domanda richiederebbe una riflessione sconfortata sulla situazione del nostro paese, soprattutto dove l'avvilimento del sapere, dello studio, delle professioni intellettuali è arrivato a un limite estremo, e quindi non si sa bene come se ne potrà uscire. Però va anche detto che il processo delle reti commerciali è qualcosa che abbraccia un arco di storia molto lungo, cioè se siamo arrivati a questo livello di complessità, ma anche di straordinaria efficienza nella produzione, nello smercio, nei mercati, è perché si è partiti molto presto e si è partiti soprattutto dalle città italiane dell'alto medioevo. Sono due storici tedeschi che hanno fatto un libro che è uscito in questi giorni, che si intitola Integration und Disintegration, che appunto parte dall'anno 1000 e ricostruisce i processi di integrazione per i quali, diciamo, i primi mercanti cominciarono a inventare cose come la moneta, come le fiere non soggette a tasse, luogo di scambio, le regole, diciamo, per trattare i rapporti fra paesi diversi quando si doveva tutelare soprattutto il commercio che dette poi l'avvio alla produzione e alla produzione artigianale delle città italiane, poi francesi, eccetera. Insomma, siamo davanti ad una costruzione di lunghissimo periodo, senza la quale oggi non saremmo a questo livello. È vero che il potenziamento, diciamo, di queste reti è avvenuto, diciamo, con uno sforzo generale di concorrenza, vero, tra gli Stati Uniti, la Cina e quant'altro, la Germania, però se non si recupera il senso di quanto ci è voluto e di quanto è stato investito soprattutto, vero, dall'Italia, dall'Italia grande di quell'alto medioevo, vero, se non si recupera questo senso, si diventa dei selvaggi smarriti davanti a processi che non riusciamo a governare e spaventati soprattutto da questa idea dell'immigrazione come la grande minaccia, da questa percezione sbagliata, come sappiamo, della quantità di immigrati che sono nel nostro paese, dall'assurdo senso che noi stiamo perdendo la nostra identità, questa parola che è diventata sinonimo, ovvero, di scelte nazistoidi. E questo è una macchina da smontare, per smontare la quale c'è bisogno di sapere, c'è bisogno di quella scuola che è stata, diciamo, la grande artefice della stessa unità italiana e che oggi soffre in condizioni di avvilimento, in condizioni di servitù. E quando si arriva, come dire, a mettere sotto inchiesta un insegnante perché i suoi studenti hanno fatto per conto loro, ovvero, delle esperienze, delle esplorazioni, vuol dire che siamo arrivati proprio a un punto di non ritorno. Cioè, la scuola deve essere un luogo di, come dire, di fioritura delle grandi capacità che una mente giovane ha, che deve essere quindi spinta a essere originale, a ricercare senza parametri, senza paraocchi, senza obblighi di imparaticcio. Invece hanno messo sotto in ginocchio anche l'università, dove si vive sotto il governo di regole che andrebbero bene per un'industria con la lavorazione a catena. Guardi, il bilancio che io farei della situazione italiana è un bilancio molto negativo, più negativo di quello di altri paesi.
Ma nonostante questo bisogna guardare in faccia la parola cultura e dare un respiro nuovo, perché da lì, bene o male, il motore e l'energia arriva semplicemente da quel punto di vista e da quel motore di ricerca che è la cultura. E soprattutto oggi, lo diceva poco fa lei a proposito di coloro che arrivano nel nostro paese, arrivano in Europa, e è certo che il problema è grande, però deve essere creato un accomodamento, e se creiamo questo accomodamento creiamo una nuova cultura. È chiaro che l'altro porta problemi, porta altre cose, ma porta anche una positività. Tutte le culture che si sono chiuse, tutte le civiltà che si sono chiuse, sono sparite.
Certo. Sono d'accordo con lei, però appunto il problema, il passo primario è ridare il valore alla, diciamo, alla cultura come strumento di comprensione del mondo, come apertura verso la realtà, perché non è possibile, diciamo, continuare a sfornare di laureati che se vogliono trovare un lavoro decente devono andare all'estero. Noi buttiamo via i prodotti della scuola e dell'università, li buttiamo via, cioè ci investiamo un sacco di soldi, è come se facessimo, come dire, una fabbrica di automobili che una volta finite e portate a perfezione vengono buttate via. E lo stesso accade con i giovani, e questo non va bene, cioè è veramente una strada sbagliata. I nostri ospedali sono privi di medici, le nostre scuole sono affidate appunto a forme di supplenza complicate, a gestioni di cui si perdono spesso le regole. Insomma, è un peccato. Le nostre biblioteche sono diventate un luogo dove non si trovano più bibliotecari, gli archivi sono chiusi perché mancano gli archivisti. Io non so, so che diciamo, lei mi parla da una regione dove le cose vanno certamente meglio, io le rispondo da un'altra regione, la Toscana, dove queste cose vanno malissimo, malissimo. Per non parlare di quello che accade nel sud, cioè diciamo in questa fase stanno venendo fuori le diverse Italie con i loro problemi non risolti e col fatto che adesso, come dire, ci troviamo di fronte ad un'epoca in cui le persone si fanno delle convinzioni assurde sulla base di quello che internet, vero, fornisce loro, i social, vero, nascono queste cose assurde sui vaccini, si diffondono leggende rispetto alle quali la stregoneria dei secoli scorsi era quasi una scienza. E, insomma, mi lamento perché ne ho d'onde, credo ne abbiamo tutti ragione. E anche l'abbandono del confronto politico, per cui ci chiediamo quanti ancora andranno a votare, è un segno di malattia, una malattia da superare.
Ed è una malattia che non interessa solamente gli altri, Adriano Prosperi, perché penso che da questo non possiamo e non dobbiamo sentirci esclusi, perché quando parliamo di istituzioni, di politica, non sono altra cosa da noi. E soprattutto proprio lei ha fatto un accenno alla politica in questo tempo di odio, di rancore. Ora, se analizziamo semplicemente solo le parole come sintomo di quello che si respira, credo che il valore culturale della parola politica, di quanto si è abbassato, Adriano Prosperi?
Sì, lei ha ragione. Le parole, infatti io per questo, diciamo, come dire, farò semplicemente domani una specie di recensione intorno a questa famiglia linguistica che ha come vertice l'accomodamento, l'accomodarsi, perché per l'appunto uno dei problemi della nostra convivenza è la semplificazione del linguaggio, l'abbandono di una tradizione che è quella di una lingua italiana che è ricchissima e di cui si perdono ormai moltissime parole, in cambio, diciamo, certo, di una lingua funzionalissima, semplice e immediata come l'inglese, insomma l'inglese, quello che passa per essere l'inglese. Ebbene, se non si smette, diciamo, con la lingua dell'ok e non si torna alla lingua del sì, vuol dire che le nostre menti, i nostri cervelli si restringono, il nostro mondo di immagini, il nostro mondo di rappresentazioni si impoverisce. Bisogna tornare con più calma, vero, con più pazienza, a formare delle intelligenze dando loro gli strumenti per affrontare il mondo, ma degli strumenti ricchi. Gli strumenti ricchi, non il cellulare, il cellulare va benissimo, lo sto usando, è un ottimo strumento, però non bisogna che cacci via la lettura, per esempio. Vabbè, insomma.
A proposito di lettura, Adriano Prosperi, prima di salutarci, sì, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Il libro che mi fa compagnia?
Sì.
Intanto, come le dicevo, questa raccolta di saggi, Integration und Desintegration, e poi sto seguendo la singolare fortuna di un testo inglese che si intitola La strana morte dell'Europa, in cui un giornalista inglese, subito tradotto in italiano naturalmente pochi mesi fa, fa sue le parole d'ordine, integrazione, identità, Islam, dice che queste tre parole sono il segno della morte dell'Europa e ci lancia l'avvertimento che siamo minacciati di sostituzione, vero? Perché i migrati sostituiscono i residenti, la loro cultura sostituisce la nostra, minaccia la nostra identità e quindi di nuovo la riflessione va intorno all'identità. Poi ho letto un divertente opuscolo, adesso non ricordo l'autore, la memoria dei nomi è una delle prime cose che mi saltano ormai a questa età, dove però si parla del radical chic, il censimento dei radical chic. È una specie di testo di fantascienza dove si immagina un mondo in cui avvenga una specie di epurazione di tutte le parole difficili. Comincia raccontando la storia del professor Prospero, da questo anche l'interesse di qualche amico che cercava di identificarmi con quello, che viene ucciso perché ha osato parlare in maniera difficile nel corso di un intervento pubblico. Allora, qualcuno lo uccide e da quel momento scatta una generale opera di epurazione, identificazione ed epurazione dei radical chic, di tutti coloro che usano parole che non sono più in uso, che devono essere semplificate. C'è addirittura un esercizio di censura sul testo stesso di questo opuscolo divertente. Insomma,
il libro è quello di Giacomo Papi, se non ricordo male, Il censimento dei radical chic, perché la cosa che mi ha toccato in questo libro, che ho appena cominciato tra l'altro, è proprio oggi della necessità di parlare semplice, e fin qui va bene, però la semplicità deve prima attraversare la profondità, no? E quindi la capacità di sintetizzare, che non sempre è possibile, e quindi questo può creare scompenso. Le complicazioni del pensiero e della parola sono diventate un segno di corruzione.
Certo. No, perché diciamo, io facevo un esempio elementare, rileggendo un classico della mia cultura infantile, che è Pinocchio, che è un libro di una ricchezza linguistica straordinaria. A un certo punto mi trovo davanti all'espressione sperare le uova. Lei sa cosa voleva dire?
E che cosa vorrà dire?
Dunque, sperare le uova era un'operazione che facevano le donne che allevavano del pollame, raccoglievano le uova per metterle poi sotto cuva per far nascere dei pulcini, però prima di metterle in cuva le speravano, cioè le guardavano diciamo in una stanza oscurata, accendendo una candela e mettendo l'uovo in posizione intermedia fra l'occhio e la candela, in modo da cogliere se c'era l'embrione, se cioè si trattava di un uovo veramente fecondato con l'embrione dentro, perché altrimenti lo si mangiava e basta, insomma. Però l'espressione era sperare, cioè guardare alla spera, che vuol dire poi una fonte di luce. È una delle tante parole che chi leggesse oggi Pinocchio di Collodi dovrebbe fermarsi e dire: ma cosa vuol dire sperare? Sperare l'uovo, ma... E io l'ho sentito usare nella mia infanzia, perché vengo appunto da un'infanzia in un paese che era ancora, nella stragrande maggioranza, un paese contadino, e si parlava una lingua naturalmente funzionale a quella società, e quindi la desuetudine di modi di produzione, forme di convivenza, eccetera, ha cancellato tante parole. Però nel nostro passato ci sono dei grandi classici che richiedono studio. Non so perché ancora nelle scuole si studi Dante, ma certamente attraverso Dante si imparano mondi attraverso semplicemente la comprensione e la decifrazione della sua lingua. E non possiamo dimenticarci che in fondo, se l'Italia esiste, è perché c'è stato Dante Alighieri, perché l'Italia era, come diceva il cancelliere austriaco nell'Ottocento, Italia era un'espressione geografica. Oggi non lo è più un'espressione geografica, però la ricchezza del suo passato è così straordinaria che soltanto una cultura elevata, diciamo, un'attenzione delicata alle fonti, alle biblioteche, agli archivi, può garantirci la sua sopravvivenza. E questo è un punto su cui purtroppo, come dire, non c'è sensibilità diffusa. Si punta a scuole brevi che permettano di preparare, diciamo, tecnici in grado di rispondere esattamente ai bisogni dell'azienda, ma non si punta, diciamo, allo sviluppo dell'intelligenza, di questo tesoro che è poi la materia prima dell'Italia. L'Italia non ha materie prime, però ha fatto cose straordinarie. insomma.
E siamo sempre più convinti
speriamo che le
speriamo che le faccia ancora. E l'economia della conoscenza è un'economia di cui c'è necessità veramente sempre più per il futuro.
Certo,
grazie
certo.
Ancora Adriano Prosperi per il tempo
grazie
che ci hai dedicato.
Buon lavoro,
giornata.
Grazie a lei.